quello che hai iniziato e compierà la nostra fede. Siamo coscienti della tua presenza. Grazie che tu sei in mezzo a noi, che tu sei vivente, che tu ci parli, che tu ci trasformi. Preghiamo che tu continui a trasformarci per la nostra fede e tramite la nostra fede. E oggi arriviamo a una tematica che concerne un po' tutto quello che abbiamo sentito fino adesso. Non è un tema molto semplice, così leggero, perché anche la nostra fede non è così semplice. E non è leggera o così. Anche la fede cresce ancora, la nostra fede deve crescere. All'inizio forse è facile credere, anche per Abramo. All'inizio era relativamente semplice, all'inizio. Ha visto la gloria di Dio e l'ha seguita. È uscito dalla terra dei Caldei e prima o poi Dio gli è apparso di nuovo e gli ha fatto una promessa che avrà dei figli e che avrà figli così numerosi come la sabbia al mare e le stelle sul cielo. E Abramo ha creduto. E Dio gliel'ha contato, gli ha messo in conto come giustizia. È relativamente semplice. E anche noi accettiamo il Signore Gesù. Lo accettiamo nella nostra vita. Gli crediamo, crediamo alla sua opera compiuta sulla croce, il perdono dei nostri peccati. E così riceviamo giustizia. Giustizia davanti a Dio. Cosa molto importante e abbastanza semplice molto semplice da ricevere, di essere giusti davanti a Dio. È una cosa incomprensibile, perché veniamo accettati da Dio così come siamo. I nostri peccati vengono tolti e riceviamo vita eterna, il Signore Gesù come vita eterna, in eterno. Quello che Dio fa, veramente, lo fa completamente. Dio è fedele, anche se noi non siamo fedeli, siamo infedeli. Ma questa giustizia in noi, questo accesso a Dio, di questa comunione con Dio, adesso possiamo parlare con Dio, possiamo avanzare con Dio, in unità con Dio, crescere. La giustizia è importante, è un criterio per la giustizia, giustizia per fede. Anche Abramo era giusto per fede. Io penso che già il suo rapporto molto buono con Dio è stato migliorato ancora di più. Fino lì si è fidato di Dio, ma da lì in poi avanza ancora di più con Dio, per fede. E questo rapporto con Dio è cresciuto, è migliorato, pieno di fede, di fiducia, pieno di obbedienza. Io dico, è anche sicuramente pieno di amore. Dio ha amato Abramo e Abramo ha amato Dio. Abramo era l'amico di Dio. Così che anche come in riguardo a Sodoma e Gomorra, Abramo era l'amico di Dio e così gli amici non possono nascondere niente l'uno dall'altro. E così Dio gli ha rivelato. E Abramo ha parlato con Dio, ha trattato con lui prima che Dio abbia fatto giustizia su Sodoma e Gomorra. E Abramo ha conosciuto Dio. E lui sapeva, lui è un Dio pieno di misericordia e di grazia. ma Dio è anche un Dio giusto e doveva giudicare. E oggi proseguiamo con Abramo e arriviamo all'esperienza che è così forte, così forte, perché che ho un po' di paura, un po' di rispetto davanti a questa tematica, e forse per questo che i fratelli mi hanno dato questa tematica, ma non è così semplice. All'inizio dice Abramo ha creduto a Dio e gli fu messo in conto come giustizia, in Galazi 3, versetto 6. Ma poi viene una storia che non è così semplice. Leggiamola in Esodo 22, no, è Genesi 22, Genesi 22, 1 a 14. E le sorelle ricominciano e poi fratelli, sorelle. Genesi 22, 1 a 14. Dopo queste cose, Dio mise alla prova Abramo e gli disse: Abramo, e gli rispose: eccomi. E Dio disse: prendi ora tuo figlio, il tuo unico, colui che ami, Isacco, e va nel paese di Moria e offrilo là in olocausto sopra uno dei monti che ti dirò. Abramo si alzò la mattina di buon'ora, sellò il suo asino, prese con sé due suoi servi e suo figlio Isacco, spaccò della legna per l'olocausto, poi partì verso il luogo che Dio gli aveva indicato. Il terzo giorno Abramo alzò gli occhi e vide da lontano il luogo. Allora Abramo disse ai suoi servi: rimanete qui con l'asino, io e il ragazzo andremo fin là e adoreremo, poi torneremo da voi. Abramo prese la legna per l'olocausto e la mise addosso a Isacco suo figlio, prese in mano il fuoco e il coltello, poi proseguirono tutti e due insieme. Isacco parlò ad Abramo, suo padre, e disse: padre mio. Abramo rispose: eccomi qui, figlio mio. E Isacco: ecco il fuoco e la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto? Abramo rispose: figlio mio, Dio stesso si provvederà l'agnello per l'olocausto. E proseguirono tutti e due insieme. Giunsero al luogo che Dio gli aveva detto. Abramo costruì l'altare e vi accomodò la legna, legò Isacco suo figlio e lo mise sull'altare, sopra la legna. Abramo stese la mano e prese il coltello per scannare suo figlio. Ma l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e disse: Abramo, Abramo. E gli rispose: eccomi. E l'angelo: non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli del male. Ora so che tu temi Dio, poiché non mi hai rifiutato tuo figlio, l'unico tuo. Abramo alzò gli occhi, guardò, ed ecco dietro sé un montone, impigliato per le corna in un cespuglio. Abramo andò, prese il montone e lo offerse in olocausto invece di suo figlio. Abramo chiamò quel luogo Yahweh Yireh. Per questo si dice oggi: al monte del Signore sarà provveduto. Quest'ultima parte della prova di fede è unica nella scrittura, nella parola. Dio, prima e dopo, non ha mai provato un uomo in questo modo. È qualcosa di speciale che Dio ha scelto Abramo per mostrare il suo cuore, quello di Dio. È una prova e credo che anche la nostra fede verrà provata prima o poi, affinché noi stessi vediamo dove stiamo, su quale posizione e anche che anche Dio veda da che parte siamo. E Dio conosce il nostro cuore e vuole vedere se lo amiamo e ci fidiamo veramente di Lui. E qualche volta non lo sappiamo noi stessi, perché nella vita ci sono delle prove, ci sono grandi punti di domanda dove ci stendiamo verso il Signore, abbiamo bisogno di Lui. E questa obbedienza di Abramo in quel momento era basata sul fatto che Dio Abramo conosceva Dio. Lui sentiva le sue parole e subito partiva e voleva agire e cominciare a sacrificare. Ma di conoscere Dio, di sapere veramente cosa Lui vuole, di comprenderlo in modo molto così perfetto come l'ha fatto Abramo, questo è un processo, un sviluppo, il sviluppo della nostra fede. Il padre della fede fu provato fino all'estremo. Dio un giorno gli ha parlato: prendi il tuo figlio, il tuo unico, quello che tu ami. Non dice quello che ti ho promesso, ma quello che tu ami. E Dio può sentire, capisce che Abramo ama il suo figlio, c'è prova che Dio conosce i sentimenti anche. E su Isacco si basa tutta la sua fiducia di Abramo, in un certo senso anche la fede a Dio. È proprio quel Dio che gli ha promesso quel figlio, che gli ha regalato quel figlio. Adesso dice: prendilo, va nel paese di Moria, su quel monte, su quel luogo che io ti mostrerò. Abramo non ha argomentato, non ha incominciato a discutere. Come aveva fatto prima del giudizio su Sodoma e Gomorra, non ha esitato, agisce semplicemente. Questo per me è una cosa incomprensibile, troppo meravigliosa. Non c'è sempre scritto tutto nella parola, qualche volta c'è anche molta informazione tra le righe. Possiamo capire che il cuore del padre, di un padre, che adesso deve sacrificare il suo figlio, si alza subito la mattina di buon'ora con dei servi sull'asino, spacca la legna, lo mette sull'asino. Si porta dietro due servi e parte per 3 giorni e vanno assieme, c'è scritto, vanno assieme, procedevano assieme. Non credo che hanno parlato molto e non. Ma si doveva. E non penso che Isacco sia stato così incosciente, ha chiesto molto cautamente: ma l'agnello per il sacrificio dov'è? Io penso che ha già intuito un po' cosa gli aspettava. E E non c'è scritto quello che sentiva il padre, non c'è scritto cosa temeva il figlio. C'è solo scritto che procedevano assieme, proseguirono tutti e due insieme. E poi sono arrivato lì al posto scelto da Dio. E Abramo stendeva la mano per uccidere il suo figlio, e poi l'angelo del Signore dice non farlo. E adesso Dio sa che tu non hai rifiutato tuo figlio e che temi Dio. Questo è molto importante, di non rifiutare niente al Signore. Questa è una prova per la nostra fede. Se rifiutiamo qualcosa davanti al Signore, se vogliamo tenere dietro qualcosa per noi, al posto di offrirlo al Signore, quello che Dio fa in questo posto, lo fa ad una persona molto speciale, una persona che lui ama. Lavora lui mette la fede in Abramo, praticamente aumenta la fede in Abramo. Come si sente così ci dà il sentimento come si sente un padre quando non rifiuta il suo figlio, e così ci fa capire come si sente Dio quando ha dato il suo unico figlio per i nostri peccati, che è morto sulla croce, che ha dato il suo figlio unico, amato unico figlio, così quando gli credono non saranno persi. Leggo Giovanni 3, 17. Sì, 17. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. 16. Giovanni 3, 16. Perché ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. C'è scritto che lo ha dato, che ha dato il suo unigenito figlio, ma gli ha consacrato, lo ha dato alla croce, l'ha messo alla croce, gli ha lasciato fare una morte terribile alla croce, così che noi vediamo come è terribile di essere giudicati per il nostro peccato. È l'unica cosa. Non dobbiamo avere misericordia con Gesù. Non dobbiamo essere tristi quanto doveva soffrire, ma dobbiamo essere tristi a causa dei nostri peccati, che hanno reso necessario un tale azione. I peccati non è niente, non è una cosa leggera, una cosa semplice. I peccati sono qualcosa che vengono giudicati da Dio, e per questo Dio doveva morire per noi, Gesù doveva morire per noi. E possiamo essere giustificati, purificati tramite questa questa opera meravigliosa, possiamo vivere con Dio. E ogni volta quando pecchiamo, riceviamo grazia e perdono, perché qualcuno è morto per noi, ha sofferto a causa dei nostri peccati. Se non fosse morto, non avremmo un perdono dei nostri peccati, i nostri peccati resterebbero. E queste sono le parole vere di Dio. E guardiamo su di Dio, colui che ha portato via i nostri peccati. Noi veniamo giustificati e nella fede accettiamo il perdono dei peccati, sempre di nuovo, sempre nuovamente, affinché veniamo salvati da Lui. E in teoria qui potremmo concludere, ma non vogliamo finire qui. Vogliamo avanzare nella nostra fede e vogliamo veramente conoscere di più questo Gesù Cristo che è morto, che è risorto, che è diventato lo Spirito Santo, che poi è entrato in noi. Lo vogliamo amare, lo vogliamo conoscere, ma vogliamo veramente amare anche quello che Lui è morto alla croce. Amiamo quello che è la nostra esperienza, ma non vogliamo dimenticare questo aspetto della sua morte alla croce. In 1 Corinzi 2, versetto 1 dice: e io, fratelli, quando venni da voi, non venni ad annunziarvi la testimonianza di Dio con eccellenza di parola e di sapienza, poiché mi proposi di non sapere altro fra voi, fuorché Gesù Cristo e Lui crocifisso. Amen. Gesù Cristo e Lui crocifisso. E puoi conoscere Gesù Cristo da diversi punti di vista, larghezza, altezza, praticamente è interminabile, sono tantissimi aspetti, ma un aspetto del Signore, del suo essere, la cosa essenziale, l'aspetto essenziale del Signore è Lui il crocifisso. Lui è il crocifisso. E se lo conosciamo come il crocifisso, lo conosciamo anche come il risorto. Anche Abramo non conosceva il Signore come il crocifisso, non conosceva solo la croce, ma lo conosceva anche tramite la fede nella risurrezione. Se abbiamo la croce, e ciò implica già la risurrezione. Queste due cose vanno assieme. Se io dico sono crocifisso con Gesù Cristo, credo anche che sono risorto con Gesù Cristo. La nostra fede alla croce ha sempre la speranza della risurrezione. In questa fede, in questa fiducia, la croce è un grande punto di mercato, e sulla croce, e tramite la croce, tutte le cose vecchie diventano nuove. E Dio dice: guardate, eccovi, io rendo tutto nuovo. E se tu conosci il Signore come crocifisso, ti dirò: verrà nuovo, diventerà veramente nuovo. Così nuovo che sei influenzato dalla gioia di Dio, di Gesù. La Chiesa non è un, non è un, non è un parco giochi, ma qui, anche nella Chiesa c'è, c'è tanta gioia, ma ci rallegriamo di Cristo e la Chiesa. Non siamo qui non siamo qui solamente per trovare amici e fare due chiacchiere, ma è importante che ci conosciamo, ci capiamo bene. Non voglio dire che dobbiamo essere qui a litigare o a essere neutrali, ma voglio dire che qui ci sono tante persone che hanno sperimentato Gesù Cristo come il suo crocifisso e il risorto, che ha trasformato questa gente, e questa vita è influenzata da Gesù Cristo. È questo che è un caratteristico della vita di Chiesa, è una caratteristica eccezionale, unica, una società unica, e per questo dobbiamo lodare il Signore. Io sono contento di essere nella Chiesa, sono contento che il Signore ha compiuto quest'opera. Io non posso descrivere quale miracolo è quello che ci ha portati qui e che Lui ci continuerà a trasformarci. Il Signore compierà la sua opera in noi. E questo Gesù, il crocifisso, che è risorto, e che si è avvicinato come nient'altro al nostro cuore. Cristo in noi, il crocifisso. Ma Cristo in me anche la speranza della gloria. Il battesimo ha fatto l'inizio. Sì, tutti noi abbiamo sperimentato il battesimo, o quasi tutti, non tutti ancora. Ma nel battesimo facciamo una cosa. Ci identifichiamo con questo Cristo crocifisso e risorto. E possiamo essere ben coscienti di questo stamattina. Quello di cosa è successo nel battesimo. Non credo solamente nella risurrezione. Non credo solo alla croce. Ma io sono effettivamente crocifisso con Lui. Questa è una realtà. Il mio futuro, la mia speranza, la mia presenza, il passato, il presente, hanno trovato tutto un termine, un punto di termine. Io sono crocifisso con Gesù. Tutto è stato terminato. E poi ci alziamo dall'acqua. Esco come una persona piena di fede, piena di vita, piena di speranza. Il battesimo è un passo molto, molto importante. Quando il Signore si è lasciato battezzare, era già un indizio per la croce. Si è dato nella morte. E lui sapeva cosa gli aspettava. Sapeva già dall'inizio. Se adesso inizio quest'opera di inizio a camminare e a servire il Padre, alla fine io dovrò morire. Ma anche la risurrezione. Lui sapeva cosa faceva. Lui ha sofferto tutto per noi. Il mio battesimo, in fondo, la battesima solo è il fatto di accettare quello che Lui ha fatto per noi, accettare nella fede, e da lì la sua opera incomincia in noi, la sua opera di fede, la sua opera cresce tramite la fede. E accetto io stesso di essere morto nel mio vecchio uomo e di iniziare una nuova vita, di lasciare quello vecchio e di prendere e accettare quello nuovo, l'opera compiuta dal Signore. ma anche come in Abramo, prima o poi arriviamo all'applicare la croce. Adesso vogliamo parlare un po' di questo. E ho sempre pensato, perché Giacobbe dice che Abramo fu salvato per opere? Si va bene, il cuore è a posto. Ma solo quando incominci a fare un'opera nella fede, se Dio prova questa opera, e adesso parliamo del nostro vivere in modo pratico. Allora, lì si mostra se la fede è veramente attiva, attivata. Se Dio ti rende giusto anche nel tuo vivere, nel tuo modo di vivere, è veramente un'opera di fede. Ma questo trasforma qualcosa in noi. Questa fede è preziosa. La fede è grande, è capace di agire, può muovere monti, ma prima di tutto può trasformare il mio interiore. Lode il Signore. Può veramente trasformarci. E cosa vuol dire l'applicamento della croce? E questo è un punto essenziale, punto centrale. Non è conosciuto così tanto che senti, spesso si devi portare la croce, ma che il fatto che la croce è così effettiva, così essenziale nella trasformazione del nostro essere, questo non lo senti così spesso. Ma hai bisogno della croce in tutti gli aspetti. Quando vai a predicare il Vangelo hai bisogno della croce. Se vuoi edificare la Chiesa hai bisogno della croce. Se vuoi avere un buon matrimonio hai bisogno della croce. Se vuoi avanzare con il Signore in modo chiaro e diritto hai bisogno della croce. La croce è molto bene per il vecchio uomo, per la carne. La croce è utile contro ogni incredulità, contro ogni inimicizia. La puoi applicare in tutti i modi. Forse dici, ma la parola è così diritta. E dici forse i giovani hanno bisogno di una parola che incoraggia, ma io non voglio dare una tale parola perché vengono incoraggiati da molte altre parti. E penso che sperimentiamo il Signore così poco qualche volta perché non applichiamo la croce. Spesso giorni e settimane siamo soli, così depressi. Perché non applichiamo la croce? Perché siamo così vulnerabili? Siamo così vulnerabili? Qualcuno ha detto qualcosa di sbagliato, già non vogliamo parlare più con nessuno, ci ritroviamo nella nostra stanza e non diciamo più niente. E perché questo? Perché non applichiamo la croce? E se l'applichi in quel momento, vieni portato via. Vi dico che nei giorni passati ho spesso applicato la croce e da un momento all'altro ero libero. E soprattutto prima di questo messaggio, come nemico mi ha portato le vecchie cose che io non volevo più pensare. E io lo conosco già. Io ho applicato la croce, Signore, io ti lodo, io sono crocifisso con te. Ho detto solo questo e da lì ero libero. E non ho finito qui. Sai, ho detto Satana. Ti ricordi ancora del momento quando Gesù ti ha terminato lì sulla croce? Tutto quando è morto, tutto è stato messo alla croce, è stato reso apparente, tutto quanto. Guarda lì. E poi Satana è fuggito. Ma non è ancora soddisfatto. Ho pregato, Signore, mandalo nel lago di fuoco. Lascialo già essere arrostito adesso. Fratelli, io non sto scherzando. Non sto scherzando. Satana è uno che uccide. È già dall'inizio. È un assassino, già dall'inizio. Dobbiamo stare attenti. Non pensare che stiamo giocando, ma qui siamo in una battaglia decisiva tra Dio e Satana. Non sappiamo quanto terribile sia Satana. Qualche volta giochiamo con Satana. O lasciamo giocare con noi. Non pensare che non sia pericoloso. Lui è molto, ma molto pericoloso. E nella Chiesa abbiamo un territorio abbastanza sicuro, ma la piena sicurezza non l'abbiamo qui. E siamo sempre in contatto con la vita satanica, veniamo influenzati senza accorgersi, ma non facciamo niente. In questo contesto la croce è meravigliosa, applica la croce, prendi la croce. È per questo che Dio ha posto lì la croce, affinché noi l'applichiamo. Solamente l'applicazione ci mostra la potenza e le capacità di questa croce. E lode il Signore per la potenza della croce. E veramente Satana e la potenza della carne possono essere vinti. Possiamo regnare tramite la croce. Abbiate franchezza, applicate questa croce. Possiamo sperimentare più volte questa resurrezione, questa potenza, questa forza della resurrezione. E voglio dire, io sono crocifisso con Dio, con Gesù, ma sono anche risorto con Lui e vivo tramite questo Gesù. Il Signore ce la mostrerà. Guardate su di Lui e ascoltate quello che Lui vi dice. Se Lui ti parla, sii obbediente. Come Abramo. Prendi il tuo figlio. Quando Dio gli ha detto, prendi il tuo figlio, e Lui ha obbedito. Cos'è che Isacco aveva sbagliato? Era cattivo? Isacco non era cattivo. Isacco è un dono divino per Abramo. Gli è stato dato, regalato. E Dio lo vuole di nuovo togliere da Abramo? E Dio dice, dammi il tuo figlio Isacco. Il tuo amato, quello che tu ami, dammelo. Mettilo sull'altare, sopra la legna. Un sacrificio semplice. Sei così contento? Hai così tanto... Sei riuscito a fare tante cose con questo, ma mettilo sull'altare e lascialo lì. E ho conosciuto uno che è un ottimo musicista, aveva molte possibilità di essere tra i migliori musicisti del suo reparto in tutto il mondo, di ricevere la migliore educazione. Gli è stato aiutato in tutti i posti, ha fatto molta carriera. Già quando era giovane, aveva più o meno 20 anni, è già conosciuto in tutto il mondo. Poi ha sperimentato il Signore. E non è detto adesso farò musica per il Signore. Ma il suo cuore. E da un giorno all'altro ha smesso tutto quanto. Ha detto, ma sono pazzo. Perché è un passo molto, molto, molto unico, perché di solito la gente cercano di essere conosciuta, di essere famosa in tutto il mondo. E non è sempre detto che Dio usi la nostra, il dono che Lui ci ha dato, che noi ci ha dato in un modo che come ce l'aspettiamo noi. In quel caso il musicista non l'ha fatto perché Dio l'ha costretto, ma perché l'ha fatto perché amava Dio. E perché si è detto, se continuo a fare musica, ma amo anche Dio. Questo secondo lui non funzionava. Perciò l'ho lasciato. Abbiamo sempre paura che Dio ci vuole togliere qualcosa, ma Dio non ci vuole prendere via qualcosa senza... Ma Lui ci vuole dare qualcosa tramite la morte e la risurrezione. Ma fratelli, sacrificate il vostro Isacco, mettetelo sull'altare e ascoltate molto attentamente il Signore. Come Abramo ha sentito, ascoltato Dio, ascoltate anche voi Dio. Lasciate fare il Signore. La mia cosa più preziosa, mettila sull'altare. Tu la riceverai di ritorno nella risurrezione. Chiedi a Dio, c'è qualcosa che ancora non ti ho dato? Chiedila. Tutto quello che Dio ha usato deve andare per morte e risurrezione. Affinché esiste nella sua natura normale, non è utile al Signore. E possiamo vederlo in questa storia di Abramo: deve andare per la morte. Possiamo vederlo anche nel padre che è stato scelto per compiere il proposito di Dio. Più di 1000 anni prima di Gesù, Dio vuole rivelare il suo proposito eterno con Gesù Cristo, con la sua croce. Io lodo il Signore, Abramo l'ha fatto. Dio vuole avanzare con noi. E già 1000 anni prima ci ha fatto vedere quello che compierà con Gesù Cristo. E tramite la per fede sperimenteremo anche la resurrezione. La forza dello Spirito, l'unità dello Spirito. Dimmi se non godi anche tu che Cristo è il nostro fondamento nella Chiesa. Lui è la ragione per la nostra unità. Abbiamo sentito delle fondamenta della città di Dio. È il Gesù crocifisso. Dio edifica l'unità e questo cresce è solo possibile sul fondamento di Gesù Cristo crocifisso. E se diciamo che secondo il Nuovo Testamento deve esistere solo una sola chiesa, una sola città, questo può essere solo sulla base della croce. Anche se dici sono giusto, ma se non conosci Gesù Cristo come crocifisso, lui come il fondamento non ha costruito niente. Allora è una dottrina giusta nella tua testa, ma dal fondamento, dalla base della Chiesa non hai costruito niente. Non basta solo fare delle cose giuste. Hai una dottrina giusta e bella che non dobbiamo essere divisi, che tutti i cristiani devono essere uniti. Ma la via non è solamente cercare un gruppo di cristiani, e noi siamo la Chiesa, ma sperimenta la croce. E così otterrai anche la realtà e la verità di questa vita di Chiesa. L'unità di Chiesa ha direttamente a che fare con la crocifissione di Dio, di Gesù e della sua sperimentazione. Unità tra di noi, unità nel matrimonio. Sono tutte cose che hanno a che fare con Gesù Cristo crocifisso. Non sono cose che vengono dal cielo. È facile di vincere il Signore, di riceverlo, ma è importante di sperimentare il Gesù Cristo crocifisso e risorto. E non scordartelo, e mai dimenticare di rifiutare qualcosa al Signore. Non rifiutare qualcosa al Signore. Adesso sappiamo che non dobbiamo rifiutare niente al Signore. Fidati, credigli, amalo. Sì, non rifiutare niente, metti tutto sull'altare, ricevilo in risurrezione. Se vogliamo seguire il Signore con tutto il nostro cuore, non possiamo rifiutargli qualcosa. Lui non ti prende via, non ti ruba niente. Questo è importante. Se gli rifiutiamo qualcosa, c'è sempre un punto dove il Signore viene ostacolato. Ma fidati. Lui ti ha creato, tu ti hai salvato. E lui potrà fare qualcosa anche con quello che tu cerchi di trattenere con tutta la tua forza. Ma non rifiutare niente. E spesso sono cose piene di peccato, sono peccati. I peccati di solito li voglio tenere, delle tradizioni o delle cose che ho già sempre fatto così, ma non rifiutare queste cose, soprattutto quelle cose. Prega che il Signore trasformi i nostri cuori. Signore, ti lodiamo. Leggiamo in Ebrei 12, 1 e 2. Ebrei 12, 1 e 2. Anche noi dunque, poiché siamo circondati da una grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce, disprezzando l'infamia. E si è seduto alla destra del trono di Dio. E dobbiamo guardare questo Gesù, questo Cristo. E prima dobbiamo togliere tutto quello che ci appesantisce. E dobbiamo ammettere che abbiamo molte cose che ci appesantiscono. Dobbiamo esercitarci di lasciare quelle cose e di avanzare a quello che porta volentieri il vostro peso. Lui lo fa volentieri, lui dice: venite da me tutti quanti, che siete pieni di peso. E datemi il vostro peso, datemelo. Lui ci incoraggia a dargli tutto quello che ci ostacola, che ci appesantisce. Perché vuoi portare quel peso? Dagli il tuo peso alla croce. Dio ha un cuore largo. Digli quello che sta sul tuo cuore. Diglielo. Nel nostro tempo personale possiamo dargli tutto il nostro peso, anche questo peccato che così facilmente ci avvolge. Peccato è peccato. Non fare compromessi. Avanzate con il Signore e non fate compromessi con il Signore. Questo è un modo sano di avanzare con il Signore. Non fate compromesso. Non pensate, se no ci paghiamo quella cosa o ci paghiamo quell'altro. Con il Signore non ci paghiamo niente. Togliete il peccato. Con il Signore è possibile togliere il peccato. E non avete paura che Dio vi porta via qualcosa di cui avete bisogno. E corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta, fissando lo sguardo su Gesù. Sai? Gesù ci ha dato una via veloce di diventare liberi, fissando lo sguardo su Gesù. Lo sguardo è così volto facilmente su Gesù. Zaccati è fissato su Gesù. E succede in una briciola di un secondo. E ci volgiamo verso il Signore. Tutto semplice. Non hai bisogno di molto tempo. Guarda, fissa lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Questo è un esercizio che ci aiuta nella fede, di guardare sempre su Gesù, di fissando lo sguardo su Gesù. Lui ci aiuta nella fede. Lui non ha temuto il dolore, le sofferenze, e anche le sofferenze per noi non le ha temute. E anche non dobbiamo temere le sofferenze per Lui, perché noi lo amiamo, ma noi lo abbiamo e non vogliamo essere liberi. Lui ha sofferto la croce e noi prendiamo la nostra piccola croce. Il Signore non chiede tanto, noi abbiamo una croce piccolissima. Non siamo subito provati come Abramo alla fine della sua vita, ma ci sono tante piccole prove e tanti piccoli Isacchi che dobbiamo che non dobbiamo rifiutargli. Dobbiamo essere perseveranti, sempre esercitarci a guardarlo e fissare il nostro sguardo e dobbiamo anche lasciare che ci mostri qualcosa. Dobbiamo esercitarci ad accettare quello che Lui ci mostra. Così possiamo anche vedere che i frutti maturano e il seme deve cadere sulla terra affinché possa portare frutto. Abbiamo bisogno della croce anche per l'edificazione della Chiesa. Sono due aspetti fondamentali nel piano di Dio: di salvare gente e di edificarli nella Chiesa in unità. E per tutto ciò la croce è così, così abile, così adatta, è essenziale. Il Signore vuole edificare la sua Chiesa in questo modo. E noi abbiamo questa via e noi l'accettiamo. Ci sono così tanti programmi per la gioventù. Gioventù ricerca e ottiene un premio perché hai presentato qualcosa o una certa azione. La gente fa musica e riceve un altro premio. Ma nella Chiesa, diciamo, la gioventù si esercita. Come il fratello ha detto prima, è impressionato come certi fratelli si esercitano. E questo è il nostro questo motto. Noi ci esercitiamo di applicare la croce, di essere perseveranti fino alla fine. Lode il Signore, fratelli.